Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
12 minuti, i Tame Impala fra le nostre novità con In My Be Time, il gruppo australiano che fa un po' di psichedelia combinata con l'indie, che tornano fra le nostre novità dopo qualche mesetto. E ricordo che le nostre novità si possono votare sul sito radiorock.it. Vi ricordo che Radio Rock e Nerdface presentano Stranger Things, un programma di musica, giochi, viaggi nel tempo, mercoledì 20 novembre, quindi esattamente fra una settimana, al Riverside Food Sounds Good, un late show radiofonico della durata di 90 minuti, condotto da Luigi Vespasiani e Ludovica Lamarra, dove grazie alla complicità del pubblico presente i due intervisteranno un ospite per svelare il suo lato nerd. Vieni e partecipa allo svolgimento della partita, offri i tuoi suggerimenti utili per il proseguo del gioco fino alla sorpresa live finale. Ospite Roberto Angelini, l'ingresso è gratuito, l'apertura porta alle ore 20, quindi mercoledì 20 novembre, Stranger Things, un programma di musica, giochi e viaggi nel tempo al Riverside Food Sounds Good in Viale Gottardo 12 a Roma. Allora adesso ci occupiamo finalmente, oserei dire, della questione insomma che abbiamo iniziato musicalmente già ad affrontare dall'inizio della puntata con la selezione musicale eccellente, perché insomma sta riscuotendo un grandissimo successo, di Mario De Simoni, presidente Scuderia del Quirinale, che finalmente è con noi in studio. Ciao Mario, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Eccoci, allora innanzitutto io ti vorrei chiedere, prima di entrare nel merito della mostra Pompei e Santorini, l'eternità in un giorno, che va avanti, andrà avanti alle Scuderie del Quirinale sino al 6 gennaio 2020, ti vorrei chiedere un po' della musica che abbiamo già ascoltato, diciamo. Cioè, siamo partiti con Carly Simon, Years of Vain, In On Point, Peter Gabriel di Here Comes the Flood, gli U2 di Volcano. Se vuoi commentare un po' le prime scelte musicali che abbiamo ascoltato.
Guarda, Carly Simon, cominciamo forse dalla più sorprendente, che non c'entra nulla col tema delle catastrofi.
Sì.
Carly Simon, Years of Vain, una delle canzoni d'amore più potenti forse di tutta la storia del rock. Perché l'ho scelta? È un collegamento con la precedente mostra delle Scuderie del Quirinale, Ovidio. Ovidio è il genio delle metamorfosi, è il grande poeta del cambiamento. C'è una storia di Carly Simon sorprendente. Lei nel 2010 reincide questa canzone, a un certo punto sussurra una parola, tutti pensano, si interrogano tutti, tu sai meglio di me che a lungo ci si era interrogati su chi fosse, certo, l'uomo così vanitoso, eccetera eccetera. Lei sussurra una parola che sembra David, e allora tutti cominciano a pensare a David Geffen, e lei pochi giorni dopo su Vanity Fair americano smentisce la cosa, dice no, poiché io stavo cambiando la mia canzone, io ho sussurrato Ovid, che era il poeta del cambiamento. Mi è sembrato una cosa meravigliosa.
Certo.
Nella mia attività tento sempre di avere un occhio sul rock, che è una delle grandi espressioni artistiche del Novecento, e quindi da qui questa scelta un po' sorprendente forse di Carly Simon.
Sì, molto curiosa dall'altro, una canzone conosciuta, popolare, ma di cui il risvolto, ecco, della spiegazione è poco noto, diciamo così. Poi invece canzoni legate al tema di cui tratteremo oggi, no? Quindi legate al mondo in qualche modo delle manifestazioni naturali tragiche, no? Spesso come terremoti, inondazioni, e poi siamo arrivati anche ai vulcani, perché ovviamente parliamo delle eruzioni del Vesuvio, quindi nel caso di Pompei, l'eruzione minoica legata invece a Santorini, raccontate, rappresentate in questa mostra. Allora io ti chiederei, proprio iniziando dalle basi, come è nata l'idea di fare questa mostra e come avete deciso di allestirla?
Questa è la mostra originale, che nasce da un'idea abbastanza geniale di Massimo Sanna, che è il bravissimo direttore generale di Pompei, con il suo omologo delle Cicladi, Atanasoulis, il sovrintendente delle Cicladi. Cioè hanno pensato per la prima volta di mettere insieme i due grandi eventi dell'antichità, in cui due catastrofi naturali hanno fermato il tempo, hanno fermato la civiltà, e ci è stata poi restituita dopo molti secoli grazie all'archeologia. Le due eruzioni sono divise da 1700-1800 anni, ma è sorprendente vedere come in tutti e due i casi sono i due momenti in cui noi possiamo capire la vita quotidiana dell'antichità. Per esempio, se tu pensi a Roma antica, noi siamo abituati a vedere le parti monumentali, i fori o i grandi templi della Grecia. Ecco, lì sia a Pompei che a Santorini noi vediamo la vita quotidiana in modo anche drammatico e spesso commovente.
Quello che dicevo prima, Mario, è legato al fatto che a volte certe tragedie totali come la distruzione di Pompei ad opera del Vesuvio, raccontata poi da tantissimi storici e insomma, letterati nei secoli, ha fornito poi un grandissimo materiale di studio anche per noi, ed è insomma nella tragedia si è rivelata fondamentale per certi versi.
Allora, tu stai dicendo una cosa molto giusta, e non solo, l'ha detta Goethe prima di te.
Sì, infatti, Goethe... infatti era un po', cioè, io e lui,
un tuo amico di infanzia,
sì, mio caro amico,
perché
sì.
Goethe disse appunto che mai una tragedia così forte ha dato una gioia tanto grande successivamente all'umanità. Dopodiché ti dico che ovviamente con lo sviluppo delle tecnologie stanno scoprendo sia i vulcanologi sia gli archeologi e gli storici dell'antichità cose sempre più interessanti dal momento della scoperta di queste due città.
Bene, tra pochissimo entriamo nel dettaglio, cerchiamo di capire meglio proprio all'interno della mostra, come, se ci dai qualche piccolo spoiler per chi non c'è ancora stato, su cosa troveranno alle Scuderie del Quirinale. Prima però andiamo avanti con un po' di musica, voglio far ascoltare i REM, anche qua insomma intuibile il motivo della scelta, It's the End of the World as We Know It, fino a un certo punto, dice.
Fino a un certo punto, sì. Questa è una cosa carina, cioè quando Orson Welles fece la sua famosa trasmissione sulla guerra dei mondi che terrorizzò New York,
radiofonica,
la gente scappava per le strade, eccetera, eccetera, il New York Times, il centralino New York Times, ricevette una telefonata. Qualcuno chiese al New York Times: ma a che ora è la fine del mondo? E da qui il titolo della canzone dei REM, quindi non è proprio direttamente collegata alle eruzioni, ma in qualche modo a un'attesa della fine del mondo.
Sì, che poi tra l'altro la trovo una frase talmente umana, cioè no, chiedere a che ora è la fine del
anche
mondo.
Ingenua,
e
no?
Poi infatti Ligabue quando ha rifatto la cover l'ha intitolata proprio così, no? A che ora è la fine del mondo. Ascoltiamo la versione dei REM, It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine, REM. Da quel magnifico album che era Document 1987, disco molto molto bello e conteneva tra le altre anche questa It's the End of the World as We Know It. E allora siamo con Mario Di Simoni, presidente delle Scuderie del Quirinale, per parlare di questa mostra meravigliosa dedicata a Pompei e Santorini. Prima di parlare proprio dell'allestimento, entrare proprio nello specifico dell'allestimento della mostra, di come l'avete pensata e di cosa c'è per chi andrà appunto a vederla, e vogliamo insomma incuriosire un po' i nostri ascoltatori, vorrei fare un passo indietro e tornare storicamente alle due eruzioni di cui parliamo, perché dell'una, Mario, si sa un pochino di più, un po' voi perché è avvenuta a Pompei da parte del Vesuvio nel 79 dopo Cristo, anche più vicina tra virgolette, insomma vicina temporalmente, l'altra è avvenuta, come ricordavi tu, circa 2000 anni prima, quindi la cosiddetta eruzione minoica se ne sa molto molto poco tra diciamo così le persone comuni. Parliamo della seconda metà della metà del secondo millennio avanti Cristo. Che cosa possiamo dire, ecco, di queste due eruzioni così brevemente, cercando un po' di ricostruire quello che è accaduto?
Ma guarda, l'eruzione di Pompei si sa molto su quella di Pompei. Direi che la cosa principale per noi moderni è che con la scoperta di Pompei nasce la moderna archeologia. E questo è veramente qualcosa di importante per noi. E come ti dicevo, è il momento in cui si scopre anche la vita quotidiana dei romani. Per quanto riguarda Santorini è stata una delle più devastanti catastrofi dell'epoca preistorica e storica. Immagina che la colonna eruttiva raggiunse probabilmente i 35-36 km. Si formò una nube che i vulcanologi chiamano piroplastica, è la nube fatta di gas e di detriti che escono dal vulcano, che andava a 100 km orari e aveva una temperatura di 350 gradi. Quindi fu una cosa devastante, seguita da uno tsunami poi, e questo è abbastanza interessante. A Pompei noi abbiamo trovato i corpi, sono stati trovati i corpi, poi con la tecnica dei calchi a molti nota si possono vedere i calchi anche commoventi di animali e di uomini, di donne e di bambini trovati a Pompei. A Santorini le vittime non si sono trovate. Probabilmente l'eruzione era stata preceduta a breve da fenomeni tellurici o da altri fenomeni che avevano messo, diciamo, in allarme la popolazione. È possibile la popolazione sia fuggita per mare, perché era un centro navale commerciale notevole, Santorini. Il problema è che poi c'è stato uno tsunami con onde alte sino a 130 metri che hanno raggiunto l'isola di Crete e forse l'isola di Rodi. Quindi stiamo parlando di un fenomeno spaventoso veramente, però devo dire che ha lasciato dei reperti straordinari che per la prima volta sono usciti non già dalla Grecia ma dall'isola stessa di Santorini.
Benissimo, senti, per quanto riguarda, lei ha accennato l'eruzione del Vesuvio, i corpi, così la plastica dei corpi in qualche modo carbonizzati, quelle immagini, no, di vita sospesa, di vita bloccata, sono nelle nostre,
ma anche
nelle
di umanità.
Sì, perché
io
poi
ricordo,
tra l'altro,
questi corpi magari abbracciati, queste, sì, mamme che proteggono i bambini. Cioè
adesso io vorrei dire una cosa un po', forse, insomma, come dire, un po' forte, no? Però è forse la prima opera d'arte, in realtà parte proprio da lì, cioè dalla prima riproduzione plastica della tragedia, cioè è diventata quasi un'espressione artistica, la plastica del corpo che si blocca nelle attività che stava portando avanti durante la tragedia. Di solito siamo portati a pensare a delle tragedie che o non fanno appunto ritrovare dei corpi, oppure in cui i corpi sono in qualche modo, attendendo la tragedia, disposti in modo così ordinato, no? E invece questa tragedia ci restituisce tutta la drammaticità di un evento quasi, per certi versi, quasi inatteso in quel momento.
Tutto che un tema sicuramente importante, ed è stata l'arte moderna e contemporanea che ha colto meglio questo tema. Molti artisti contemporanei, in mostra c'è una splendida scultura di Arturo Martini, c'è un meraviglioso lavoro di Penone, perché abbiamo pensato di accompagnare i due racconti con una serie molto scelta di opere di arte moderna e contemporanea. Non pochi sono gli artisti che hanno trovato ispirazione proprio dai corpi. Rispetto a quello che si diceva prima, sono stati trovati abbracciati, il che, vedete, queste cose qui poi danno dei segnali molto importanti per le indagini. È possibile che la maggior parte delle vittime siano morte non per fatti traumatici ma per asfissia, perché altrimenti, certo, non si spiegherebbero molte posizioni, certo, in cui sono, vero, state trovate. È veramente una storia incredibilmente importante che noi alle Scuderie del Quirinale abbiamo tentato di raccontare in tutti i suoi aspetti.
Ci torniamo fra un attimo su questo. Qualcuno scrive 35-36 km in altezza,
sì,
quindi per dare un po', ecco, ha voluto la conferma qualcuno, perché evidentemente, insomma, sembra un dato.
Restituisce anche un senso proprio di umiltà da parte dell'uomo, cioè l'umiltà dell'uomo nei confronti della potenza della natura, cioè veramente sei il nulla nel cosmo.
Allora, è uno dei temi su cui la mostra tenta di far riflettere il visitatore, anche perché questa nostra epoca è la prima epoca in cui le nostre azioni, i nostri comportamenti rischiano talvolta di essere più forti della natura, mentre lì abbiamo la dimostrazione esemplare della spaventosa forza della natura.
Torniamo fra un secondo dopo la pubblicità con un'altra tua scelta musicale, Mario, e Zezzi con Vesuvio. Ce ne vuoi parlare un attimo prima, visto che l'ascolteremo subito dopo la pubblicità?
Allora, ho scelto questa è una scelta banale in qualche modo, è evidente, no? Ma mi è molto piaciuto, io amo molto il testo potentissimo di questa canzone, che è in napoletano stretto, quindi forse non tutto si potrà capire, ma ve ne leggo solo un rigo. Loro a un certo punto dicono: montagna fatta di lava, tu tieni a mano a te sta vita mia. E poi finisce: l'unica verità per tutto e quante sarria che le fui. L'unica verità sarebbe quella di fuggire. Chiedo scusa ai napoletani per la mia pronuncia, insomma, anche se ho qualche ascendenza, ma insomma. Sì. E poi la cosa curiosa che mi ha incuriosito è che quando Madonna ha festeggiato in, sì, Puglia i suoi 59 anni, ha ballato, forse innatamente, Rete Ammurriate, ha ballato anche questa canzone, ma su Instagram l'ha pubblicata sotto il titolo We Celebrate the Life, celebriamo la vita, mentre invece questa è una canzone che parla potentemente del rischio della morte.
Certo, qualcuno dice anche Baci da Pompei di De Gregori. Vabbè ragazzi, sarebbero tantissime, sì. Ovviamente ci sarà posto anche per i Pink Floyd. Nell'immaginario degli amanti del rock è chiaro che il Live at Pompei, io, insomma, ricordo che ospitammo per un periodo, scrivevo su una rivista musicale, il frontman di una band che si chiama Tiamat, una band che viene dalla Scandinavia, e il quale era ossessionato dai Pink Floyd, venne a Roma e ci disse: no, mi dovete accompagnare a Pompei Pompei, perché io voglio passeggiare per Pompei, ma soprattutto voglio andare lì dove i Pink Floyd realizzano il Live at Pompei. Cioè, dal punto di vista di noi che amiamo il rock, quell'immaginario lì si è arricchito di nuove valenze in qualche modo, no? Cioè, quando pensi a Pompei pensi anche inevitabilmente ai Pink Floyd di quel meraviglioso live. Ci fermiamo un attimo, dicevo, per la pubblicità e torniamo fra pochissimo ancora a chiacchierare con Mario De Simoni, presidente Scuderia del Quirinale, sulla mostra su Pompei e Santorini e ad ascoltare la musica che ci ha portato. E Zezzi con Vesuvio, devo dire Mario che hai portato veramente una playlist rock, perché dal nostro punto di vista, io lo dico spesso, insomma, per noi rock è l'apertura mentale, non avere schemi, ascoltare tutto, una playlist molto molto variegata con tantissime cose diverse, devo dire, quindi faccio i complimenti di nuovo perché insomma ci hai portato della musica bellissima. E Zezzi, abbiamo già detto, prima di entrare nello specifico, siamo con Mario De Simoni, parliamo di Scuderia del Quirinale naturalmente, Mario De Simoni presidente Scuderia del Quirinale, ma anche di Pompei e Santorini, l'eternità in un giorno, la mostra che va avanti sino al 6 gennaio 2020. Qualcuno ci scrive: di solito cazzeggio, oggi vi faccio i miei più seri complimenti per la bella radio che fate, grazie a Mario. E Susanna ci scrive, io qui leggo tutto, sai, bellissima mostra, perché avete deciso però di esporre lo scheletro trovato sotto il basso, anche se so che non è stato ucciso da esso, è stato oggetto di scherno da parte di molti, poco rispettoso secondo lei per la tragedia subita? Ti leggo anche questo.
Ci siamo molto interrogati su questa scelta. Allora, prima di tutto una premessa: per quanto riguarda i calchi, come si fa di solito, in realtà quelli in mostra sono calchi di calchi. Tu mi chiederai, ma scusa, se quello è già una copia, quindi un calco in qualche modo? No, perché? Perché i calchi originali contengono ancora o possono contenere ancora materiali organici,
certo,
mentre il calco del calco non ha materiale organico. Soltanto sullo scheletro abbiamo fatto una scelta diversa per chiudere la mostra con un'immagine molto potente. Io devo dire, l'avrei voluto allestire in modo un po' diverso, ma poi non sempre puoi allestire come vuoi. Accetto molto la critica o la riflessione di Susanna, perché è stata la nostra stessa riflessione. Alla fine abbiamo pensato che comunque fosse importante dare conto anche di un momento così drammatico e soprattutto dare conto anche di come gli antropologi studiano gli scheletri, perché dopo tutto i corpi vengono usati in medicina, e se uno guarda attentamente quello scheletro, per esempio, capisce alcune cose. È una storia drammatica, se mi dai un 30 secondi.
Come no?
La racconto. Allora, devi sapere che Pompei aveva spesso i tetti spioventi, questo significa che la pomice scivolava lungo i tetti e ingombrava le vie, le viuzze, le strade, le vie di Pompei, per cui la gente a un certo punto non poteva più scappare di casa, perché le finestre del primo piano e le porte d'uscita, per non parlare delle porte d'uscita, erano bloccate da questa immensa massa di pomice. Questo povero pompeiano è scappato da 4 metri, da una finestra posta a 4-5 metri d'altezza sopra la pomice, e si scopre dallo scheletro che costui probabilmente zoppicava. Perché analizzando bene le ossa, ed è visibile in mostra, la cosa si può capire, queste ossa presentano segni avanzatissimi di osteoporosi. E poi abbiamo esposto insieme a questo scheletro il borsellino con cui lui scappava, perché un altro tema, questo sarebbe un meraviglioso tema di un'altra playlist,
ma la faremo, Mario,
si può fare, è la fuga, sì, è la fuga, sì. E come la gente fuga, certo. Perché fugge? Perché la gente fugge? Questi si portavano le cose da casa, le chiavi di casa. Questo signore aveva con sé le chiavi di casa e il borsellino con le monete. Allora noi abbiamo pensato di chiudere questa mostra dopo molta riflessione, apprezzo davvero quello che dice Susanna, per dare un'idea complessiva del dramma che è successo a Pompei, del dramma che hanno subito questi nostri compagni di quasi 2000 anni fa e di come stavano fuggendo.
In realtà restituite umanità a uno scheletro che altrimenti non l'avrebbe, no?
È esattamente questa la decisione finale e la considerazione finale, ma capisco che è un tema controverso.
Tra l'altro è una riflessione secondo me pazzesca in qualche modo sul nostro destino, no? Noi siamo qua in Occidente, in Italia, nel 2000, quasi 2020, stiamo tutto sommato bene, chi più chi meno, viviamo la nostra vita con mille comodità, no? Poi ci sono persone che costantemente nel 79 d.C., oggi e anche molto prima, si trovano a fronteggiare in qualunque parte del mondo, perché non ne faccio un discorso geografico, da lì, dal punto A al punto B, ma da qualunque parte del mondo si trovano a affrontare cose che sono legate al proprio essere uomini, quindi la fame, la carestia, le guerre, le eruzioni, i terremoti, le devastazioni, quando non c'è le siccità, furore, no, di Steinbeck nel 1940 era questo racconto qua. A leggerlo oggi vengono i brividi, perché in qualche modo sembra di rivivere 70-80 anni dopo, sembra di rivivere una roba, insomma, che all'epoca si raccontava, come dire, ci si sposta perché non abbiamo da mangiare, e dall'altra parte quelli che sono arrivati magari 10 anni prima di noi, 20 anni prima di noi, 50 anni prima di noi ci dicono: eh no, però qui ci rubi da mangiare poi dopo.
Come attuale,
che facciamo? Va bene, direi che abbiamo detto tutto da questo punto di vista. Invece io vorrei, ecco, sull'allestimento della mostra, due o tre cosette magari che ci puoi raccontare, Mario, sulla mostra.
Guarda, mi piace segnalare veramente due o tre cose. Poi la mostra è ricchissima, 256 pezzi, quindi è veramente molto ricca. Allora, la prima sala è sorprendente, sono i grandi affreschi staccati da Acrotiri, da Santorini. Sono affreschi anche di 4,5 metri. Le case di Santorini, di Acrotiri, erano ricchissimamente decorate, c'erano dei programmi di decorazione a parete, parietale, ricchissimi veramente. E segnalo una cosa, segnalo solo questo, è la nascita della pittura monumentale europea. È la più antica grande pittura di grandissima qualità che noi abbiamo. Da lì nasce tutta la nostra cultura figurativa. Venendo a Pompei abbiamo fatto una spettacolare ricostruzione della Casa del Bracciale d'Oro, e segnalo che poiché la Casa del Bracciale d'Oro è una delle più belle case affrescate di Pompei, l'abbiamo ricostruita tutta, compreso il ninfeo e compreso il triclinio, lo spazio dove i romani mangiavano, e abbiamo messo anche lo scaldavivante.
Quindi ci si può camminare,
si può camminare dentro la ricostruzione della Casa del Bracciale d'Oro. Bellissimo. E segnalo una particolarità: poiché il terzo pilastro della mostra sono le opere di arte contemporanea, una delle pareti di questa casa aveva una nicchia che è rimasta, un vuoto. Beh, questo è un po' uno spoiler: se uno entra nella casa e guarda attraverso la nicchia, vede sullo sfondo il famosissimo Vesuvio gigantesco di Andy Warhol.
Bellissimo.
È una colpo un po' a sorpresa, è un bello, po' spettacolare, bello. Però è anche un cortocircuito che fa ragionare, certo. E che fa capire. Segnalo infine le meravigliose pitture, quelle che viene chiamata la Gioconda Minoica, cioè il pescatore di Santorini, di Acrotiri. È un giovane ragazzo che, fiero di sé, una grande pittura, grandezza naturale, fiero di sé, tiene in mano dei pesci che ha pescato, perché la pesca era probabilmente una prova di passaggio dall'adolescenza all'età adulta. E certo, si può pensare che poi quel ragazzo magari abbia trovato nello stesso mare in cui aveva pescato una fine diversa.
Allora io direi di andare avanti con la musica, bellissimo, chiacchiererei qua ore ancora con Mario De Simoni su Pompei e Santorini, e non solo. C'è Nicola che manda un input interessante: e Zezzi negli anni 70 furono un fenomeno unico in Europa. Il venerdì alla chiusura della fabbrica a Pomigliano si infilavano in un pulmino e via verso, esatto, l'Europa. Concerto il sabato sera, rientro in fabbrica il lunedì mattina. Anche loro, da una terra che grazie al Vesuvio non dimentica mai la lezione dell'umiltà e della supremazia della natura, la necessità della morte per generare vita.
Loro si definivano gruppo operaio.
Sì, ed è questo, quindi, diciamo, la dice chiaro. Senti, su questa parlavamo un po' fuori onda. Io direi di ascoltarla prima, una canzone meravigliosa e, insomma, conosciutissima, ma che è bellissimo riascoltare insieme. Poi dopo magari ce ne parli un po' di A Wider Shade of Pale dei Procolarum. Certo. L'ascoltiamo subito e tra poco torniamo ancora insieme. Questo fade out meraviglioso per una delle canzoni, devo dire, più conosciute della musica rock, e non solo, diciamo così, perché poi è un Procolarum con questo pezzo, Wider Shade of Pale, fu un successo mondiale ed è una di quelle canzoni che non ti stanchi mai di riascoltare, accompagnato tantissimi film. Perché però l'hai scelta, Mario? Qui c'è un aneddoto dietro da raccontare.
Sì, è un po' strano. La canzone è del 1967. Il 1967 è l'anno della riscoperta moderna caverna di Acrotiri a Santorini, e ho trovato questa citazione in un libro abbastanza raro, devo dire, che è la biografia del drummer, del percussionista John Harrison, e in cui lui dice: ma in quell'estate a Santorini non si sentiva nient'altro che White Shade of Pale. Allora mi è sembrato una felice coincidenza,
esatto, un bel accostamento,
cioè, proprio l'espositore è in Mario, perché fondamentalmente cioè ha praticamente contestualizzato ogni tipo di scelta musicale.
Sì, beh, insomma, l'idea era un po' quella lì, no? Di mettere insieme. Poi abbiamo detto, insomma, sul tema della fuga di cui parlavamo, c'è da fare un'altra puntata insieme. Se vuoi la faremo.
Siamo a disposizione.
Musicalmente c'è veramente di tutto. Invece, per quanto riguarda la mostra, vuoi aggiungere qualcosa relativamente alla, che non abbiamo ancora detto, relativamente alla mostra, all'allestimento? Ricordo, fino al 6 gennaio 2020, quindi Pompei e Santorini alle Scuderie del Quirinale.
Guarda, quello che si può dire è che è una rappresentazione completa delle due civiltà, cioè ci sono le grandi pitture a parete, ci sono gli oggetti della vita quotidiana, ci sono i vasi meravigliosi di Santorini, che sono delle opere veramente fantastiche, e soprattutto voglio dire, la mostra dà molti spunti. Ad esempio, ti raccontavo prima a microfoni chiusi degli argenti di Moreggine. Allora, Moreggine è una località vicino Pompei, è stato ritrovato lì il più grande servizio d'argenti che ci sia venuto dall'antichità. Lo esponiamo in mostra. Perché è stato ritrovato? Perché il povero padrone di questi argenti, nel fuggire, oltre che portarsi la chiave di casa come tanti, nascose gli argenti in una cesta in un bagno, furono ritrovati poi in un bagno, quindi c'era la speranza di tornare. E quindi è una mostra che dà veramente molti, molti, molti spunti, perché ci fa capire che l'uomo è quello, noi siamo quelli lì, faremmo forse la stessa cosa.
Abbiamo detto due cose, secondo me, sulle quali ciascuna potrebbero nascere altre 10 puntate, no? Il tema della natura e quindi della consapevolezza, anche rimettere un po' a posto i rapporti di forza e soprattutto anche capire certe volte l'inutilità di certe nostre espressioni, no? di litigio, di discussione,
di quella che Berga anche chiamava la roba,
perché tanto poi alla fine, voglio dire, basta un attimo, no? Un'eruzione e insomma, quindi, che stiamo parlando. Questo è un tema che è legato naturalmente alla forza della natura e a quanto noi poi a volte ci facciamo dei problemi forse inutili. E poi c'è un altro tema, appunto, legato all'uomo, fondamentalmente, che nonostante le scoperte scientifiche importantissime che sono avvenute negli ultimi 200 anni, in particolare dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, nonostante le scoperte, le invenzioni tecnologiche e le possibilità di cui oggi abbiamo a disposizione, fondamentalmente, intimamente, torna sempre a rispondere agli stessi istinti, agli stessi input da parte dell'esterno, un istinto di sopravvivenza, naturalmente, di cercare di star meglio, e risponde in determinate situazioni fondamentalmente negli stessi identici modi. Quindi, insomma, questo è una cosa su cui sicuramente riflettere molto. Mario, ci vuoi dare una piccola anticipazione, un piccolo spoiler su quello che avverrà a gennaio alle Scuderie del Quirinale, oppure manteniamo ancora riservo?
No, possiamo dire una cosa, poco, ma una cosa la diciamo.
Sì.
Il 2020 è il 500° anniversario della morte di Raffaello.
Sì.
Raffaello, fra l'altro, muore a Roma, secondo la data storica, diciamo, non del tutto dimostrata ma ormai accettata, del 6 aprile, e noi a marzo apriremo una grande mostra su Raffaello alle Scuderie del Quirinale.
Bellissimo, quindi poi, se vorrai, indipendentemente dal fatto che dobbiamo fare la puntata sulla fuga, ormai quella l'abbiamo messa già
volentieri
in cantiere, tornerai anche a marzo, magari insomma, quando vuoi, a parlarci della mostra di Raffaello alle Scuderie del Quirinale. Intanto ti ringrazio,
grazie a voi, grazie a
Mario De Simoni, presidente delle Scuderie del Quirinale. Andiamo avanti, io volevo soltanto leggere molto velocemente gli altri titoli, perché adesso mettiamo Eruption di Eddie Van Halen, che è, insomma, vabbè,
uno degli assoli più potenti e fantastici della storia del rock.
Una bomba, una cosa strepitosa. Poi abbiamo Pompei di Bastille, naturalmente, Siouxsie and the Banshees con Cities in Dust, i Pink Floyd di Live of Pompeii, naturalmente, One of These Days, Safian Stevens, bellissima, con Vesuvius, e poi Donovan, Atlantis. Quindi, insomma, così si completava la tua playlist.
Se c'è tempo, solo una parola su Donovan, no? Le altre sono abbastanza, diciamo, si spiegano da soli. Sì. Invito soltanto a leggere i testi di quelle canzoni, che sono molto belli e sono strettamente collegati a Pompei. Donovan, Atlantis, perché Atlantis? Perché il mito di Atlantide nasce dai dialoghi di Platone. Platone è colui che accenna ad Atlantide e in qualche modo dice che Atlantide potrebbe essere stata la catastrofe originata dalla catastrofe di Santorini. C'è questa canzone di Donovan, per la verità Donovan situa Atlantide nell'oceano Atlantico, ma mi è parso giusto metterla a conclusione.
Io direi che facciamo una bella cosa, caro Maurizio, adesso sì. Appena arriverà Angelo di là in redazione, prenderemo la playlist, creeremo una playlist nostra all'interno del profilo Radio Rock 106.6 su Spotify, quindi chiunque vorrà potrà andare a riguardare, a rileggere, a controllare e perché no ad ascoltare la playlist di Mario De Simoni a tema
e anche
Pompei,
a contestarla
e a contestare se vuole, oppure magari a suggerire qualche altro titolo, cioè ci scambiamo insomma, no, qualche altra canzone a tema su Pompei, Santorini e la mostra, le scuderie del Quirinale, sino, ripeto, al 6 gennaio 2020. Grazie a Mario De Simoni,
grazie a tutti
e l'appuntamento con The Rock Show torna domani mattina, chiudiamo con Van Halen e la sua meravigliosa Eruption. Ciao a tutti, a domani.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.